You choose, excuse, highway, some special train.
Quarantunesimo capitolo. Il padroncino. Due giorni dopo, un giovane che guidava un piccolo calesse traversò il viale degli alberi della Cina e, gettate precipitosamente le redini sul dorso del cavallo, balzò a terra e chiese del proprietario della piantagione. Era Giorgio Shelby, e per spiegare come egli fosse qua venuto, bisogna che torniamo indietro a continuare la sua storia. La lettera di Miss Ophelia alla signora Shelby era rimasta per mala sorte quasi 2 mesi in qualche ufficio della posta fuor di mano prima di giungere a destinazione, e perciò, quando fu ricevuta, Tom era già perduto in mezzo ai paludosi terreni nel fiume Rosso. La signora Shelby lesse con gran desiderio le notizie di Tom, ma si trovava nell'impossibilità di adoperarsi immediatamente in suo favore. Era allora tutta intenta a curare il marito, colto da una violenta febbre che gli dava il delirio. Giorgio, suo figlio, lasciato da noi fanciullo, si era fatto un giovane alto e ben complesso e con lei reggeva l'amministrazione degli affari di suo padre. Miss Ophelia si era presa la cura di indicarle il nome dell'agente della famiglia Sinclair e ciò che si poteva fare in quell'emergenza era di indirizzargli una lettera per chiedere notizie di Tom. La morte del signor Shelby, avvenuta pochi giorni dopo, recò naturalmente molte nuove cose da aggiustare, cui madre e figlio dovettero rivolgere ogni loro pensiero. Il signor Shelby aveva dimostrato quanto confidasse nell'abilità di sua moglie, eleggendo lei sola ad amministrare i suoi beni, e così le cadeva sulle braccia un nuovo e imbrogliato cumulo di faccende. La signora Shelby, con l'operosità che le era propria, attese diligentemente a riordinare quell'intralciata matassa di affari ed ella e Giorgio stettero alcun tempo a raccogliere ed esaminare i conti, a vendere stabili, a pagar debiti, per assestare ogni cosa in chiara ed autentica forma. In questo frattempo giunse una risposta dell'agente della famiglia Sinclair. Egli diceva di non sapere cosa alcuna di Tom dal giorno in cui era stato venduto all'incanto. Né Giorgio né la madre potevano essere soddisfatti di ciò. 6 mesi dopo, all'incirca, Giorgio, avendo bisogno di mettere ordine ad alcuni affari nel sud lungo il fiume, risolvette di andare in persona alla Nuova Orleans e di far tutte le ricerche nella speranza di scoprire dove fosse Tom e riscattarlo. Dopo alcuni mesi di ricerche infruttuose, Giorgio si incontrò per caso alla Nuova Orleans in un uomo che gli poté dare le tanto desiderate informazioni. Perciò, munitosi di una buona somma di denaro, il nostro eroe salì in piroscafo per il fiume Rosso, risoluto di trovare e ricomprare il suo vecchio amico. Fu introdotto nella casa e trovò Legree in sala al pian terreno. Questi lo accolse con una specie di rude ospitalità. «Ho saputo che voi compraste alla Nuova Orleans un negro per nome Tom», disse il giovane. «Egli serviva nella piantagione di mio padre, ed io vengo nella speranza di riscattarlo». Legree si fece scuro in volto e rispose sdegnosamente. «Sì, comprai quel negro, e fu un diabolico mercato che io feci. Egli è il cane più ribelle, più insolente e sfacciato. Induce i miei negri a fuggire. Poco fa ha agevolato la fuga di 2 donne che valevano ciascuna da 800 a 1000 dollari. Egli lo ha confessato. Ma quando gli ho imposto di dire dove sono andate, ha risposto che ben lo sa, ma che non dirà nulla, e ha mantenuto il silenzio quantunque io l'abbia fatto conciare in modo come mai altro schiavo. Credo che egli voglia provarsi a morire, ma non so se gli riuscirà». «Dov'è?» chiese Giorgio impetuosamente. «Lasciate che io lo veda». Una viva porpora aveva tinto il viso del giovane ed i suoi occhi gettavano fuoco. Egli ebbe la prudenza di non dire altro. «È in quel magazzino laggiù», disse un negretto che teneva il cavallo di Giorgio. Legree assestò bestemmiando un calcio al ragazzetto, ma senza dir sillaba Giorgio corse al luogo indicato. 2 giorni erano trascorsi dalla fatal notte e Tom, sempre lì coricato, non soffriva giacché le tante percosse gli avevano come ottuso i nervi che trasmettono il dolore. Stava il più del tempo immerso in un quieto letargo. I vincoli che tenevano chiusa l'anima in quelle membra vigorose non potevano ancora spezzarsi. Furtivamente, nel buio della notte, povere creature desolate, togliendo alcuni istanti al loro breve riposo, venivano a rendergli quelle affettuose cure nelle quali egli aveva tanto abbondato con esse. Per verità, quei poveri discepoli avevano poco da dargli, un bicchiere d'acqua fresca, ma lo davano di tutto cuore. Cassie, venuta fuori di soppiatto dal suo nascondiglio, intese qual sacrificio egli avesse consumato a pro di lei e di Emmelina, e sfidando il rischio d'essere scoperta, era stata a visitarlo la notte precedente. Commossa altamente dalle poche ultime parole che gli ebbe la forza di pronunziare, ella sentì fondere al fine il lungo ghiaccio della sua disperazione e poté piangere e pregare. Quando Giorgio entrò nel vecchio magazzino, gli si strinse il cuore e la sua testa fu presa da vertigine. «È possibile! È possibile!» esclamò inginocchiandosi presso di lui. «Zio Tom, mio povero vecchio amico!» Quella voce parve che facesse impressione sull'udito del morente, poiché egli mosse appena il capo con un sorriso e mormorò alcune parole inintelligibili. Il giovane, inclinato sul suo vecchio amico, sparse lacrime di dolore e disse: «Oh, caro zio Tom, svegliatevi, parlate ancora una volta. Guardate, ecco il vostro padroncino Giorgio, il vostro piccolo Giorgio. Non mi ravvisate?» «Padron Giorgio», disse Tom aprendo gli occhi e parlando con voce fievole. Egli guardava come fuori di sé. A poco le idee gli si schiarirono. Il suo sguardo incerto diveniva fisso e scintillante. Tutto il viso gli brillò di gaudio. Egli congiunse le mani e gli scesero alcune lacrime dagli occhi. «Sia benedetto il Signore! È Lui! È proprio Lui! Questo è quanto desideravo. Non sono stato dimenticato. Ciò mi ravviva e mi fa bene al cuore. Adesso io muoio contento. Benedici il Signore, o anima mia!» «Non morrete! Non dovete morire! Non ci pensate! Io son venuto per riscattarvi e ricondurvi a casa!» disse Giorgio con gran veemenza. «Oh, padron Giorgio, voi venite troppo tardi. Il Signore mi ha già riscattato, ed egli pure mi conduce a casa, dove io desidero di andare. Il cielo è ben da anteporsi al Kentucky. Oh, non parlate così, mi si spezza il cuore. Mi sento morire al pensiero di quanto avete sofferto, giacendo qui in questo vecchio magazzino, mio povero amico!» «Non dovete compiangermi», disse Tom solennemente. «Io sono stato infelice, ma ora tutto è passato. Eccomi giunto alla porta, e già entro nella gloria. Oh, padron Giorgio, il cielo è venuto! La vittoria è in mia mano, il Signore me la diede, gloria al suo nome!» Giorgio, tutto maravigliato della forza e della fermezza con cui l'agonizzante pronunziava queste parole, lo contemplava in silenzio. Tom gli prese la mano e continuò: «Non dite a Chloe, poveretta, in che stato mi avete trovato. Sarebbe per lei cosa troppo orribile. Solamente le direte che mi trovaste pronto ad entrar nella gloria e che io non potevo più rimaner sulla terra. E ditele che il Signore fu meco dappertutto e sempre, e mi rese facile ogni cosa. E i miei poveri figli, ahimè, e la piccoletta, il mio cuore si è quasi spezzato col tanto sospirare verso loro. Dite a tutti loro che seguano il mio esempio. Recate i miei riverenti saluti al padrone e alla cara e buona signora, e ricordatemi a tutti di casa. Sapete, io li amo tutti. Io amo tutte le creature, in ogni luogo. Non c'è di bene che l'amore. Oh, padron Giorgio, è pur dolce cosa essere cristiano!» In quell'istante sopraggiunse Legree fino alla porta del magazzino, vi gettò uno sguardo con aria cupa e se ne tornò via con affettata indifferenza. «Vecchio scellerato!» esclamò Giorgio nella sua indignazione. «È un conforto il pensare che il diavolo presto gli pagherà il suo conto!» «Non dite così!» riprese Tom stringendogli la mano. «Egli è una povera e misera creatura. Fa male al cuore a pensarvi. Se almeno potesse pentirsi, Iddio gli perdonerebbe ancora, ma temo che non si penta più. Spero di no, disse Giorgio. Non mi piacerebbe vederlo in cielo. Zitto, padron Giorgio, son parole che mi affliggono. Non abbiate questi sentimenti. Egli non mi fece in sostanza alcun male. Mi aprì soltanto le porte del regno celeste. Non altro mi fece. La forza soprannaturale che la vista di Giorgio aveva dato al morente, riempiendolo di gioia, lo abbandonò a un tratto. Chiuse gli occhi e sui suoi lineamenti avvenne quella sublime e misteriosa trasfigurazione che è foriera degli estremi momenti. Il suo largo petto s'alzava e s'abbassava con ansia dolorosa. Il respiro ne usciva profondo e interrotto. L'espressione del suo volto era quella d'un vincitore. Chi potrà toglierci l'amore di Cristo? Mormorò con flebile voce. E s'addormentò per sempre in un sorriso. Giorgio rimase immobile per solenne venerazione. Il luogo gli parve santificato. Dopo aver chiuso quegli occhi spenti, solo un pensiero si impadronì di lui, quello che il morente aveva espresso. È pur dolce cosa esser cristiano. Si voltò. Legré stava lì presso con aria truce. Quella scena di morte aveva placato l'impeto giovanile di Giorgio e così la presenza di quell'uomo non eccitò in lui che orrore. Il solo suo desiderio fu di fuggirlo più presto che fosse possibile. Fissando i neri suoi occhi sopra Legré, gli disse semplicemente, accennandogli il morto: «Voi aveste di lui tutto quello che se ne poteva avere. Quanto volete che vi paghi il suo corpo? Voglio portarlo meco e dargli onorevole sepoltura». «Non vendo negri morti», disse Legré con ruvidezza. «Potete seppellirlo dove volete». «Ragazzi», disse Giorgio con accento imperioso a tre negri che guardavano il corpo, «aiutatemi a trasportarlo nel calesse e datemi una zappa». Uno di loro corse in cerca della zappa. Gli altri due prestarono mano a Giorgio per porre il cadavere nel calesse. Il giovane non guardò Legré. Questi non si oppose agli ordini di lui, ma stava ritto, fischiando con forzata indifferenza. Poi li seguì fino al calesse che era dinanzi alla porta. Steso il suo mantello nel calesse, Giorgio vi depose il cadavere e lo avviluppò diligentemente. Indi, voltatosi, fissò lo sguardo in Legré e disse, mal frenando l'ira: «Io non vi ho detto ancora come la penso intorno a questo atroce affare. Non è questo il tempo né il luogo. Ma di certo l'innocente avrà giustizia. Io proclamerò questo assassinio. Vi denunzierò al primo magistrato che troverò sul mio cammino». «Bene», disse Legré facendo scoppiettare le dita con disprezzo. «Avrei davvero molto gusto a vedervi provare. Dove troverete qualche testimonio? Quale indizio offrite? Io vi sfido a metterne in campo». Giorgio riconobbe la forza della sfida. Non v'era un bianco in tutta la piantagione e nei tribunali del sud la testimonianza d'un negro non vale. Egli credette per un istante che il cielo rispondesse all'appello, ma il cielo era muto. «Poi alla fine», esclamò Legré, «quanto strepito per un negro morto!» Queste parole furono come una scintilla in una polveriera. La prudenza non fu mai una virtù cardinale in un giovane del Kentucky. Giorgio, con un pugno ben assestato, gettò per terra Legré e mentre gli stava sopra, fiammeggiante di furore, poteva essere paragonato al santo guerriero del suo nome, vincitore del drago. Vi sono certuni ai quali veramente giova l'essere malconci di battiture. Se un uomo li fa stramazzar nella polvere, essi concepiscono subito un gran rispetto per lui. Legré era di costoro. Rialzatosi e data una scossa alle sue vesti, guardò con non dissimulata considerazione il calesse che si allontanava. Ne aprì bocca fino a che non l'ebbe perduto di vista. Oltre il confine della piantagione, Giorgio aveva veduto un monticello di sabbia adombrato da alcune piante. Qui vi scavarono la fossa. «Dobbiamo togliere il mantello, padrone?» domandarono i negri quando la fossa fu fatta. «No, no, seppellitevelo dentro. È la sola cosa che io possa darti, povero Tom. Lo adagiarono nella fossa e lo coprirono di terra, in silenzio. Colmata la fossa, vi stesero sopra alcune zolle. «Potete andare, figliuoli», disse Giorgio, mettendo nella mano di ciascun d'essi una moneta. Ma coloro stavano in forse di partire. «Padrone, comprateci», disse un di loro. «Vi serviremo con fedeltà», soggiunse l'altro. «Fa brutto tempo qui», riprese a dire il primo. «Deh, padrone, comprateci». «Non posso, non posso», replicava Giorgio accomiatandoli a fatica. Quei poveri negri si allontanarono senza dir altro, con faccia contristata. «Eterno Iddio», disse Giorgio cadendo in ginocchio sulla sepoltura del suo povero amico, «ti chiamo a testimonio che da quest'ora in poi io farò quanto può fare un uomo per cacciar via dalla mia patria questa maledizione della schiavitù». Nessun monumento indica dove riposi la salma del nostro amico, ma egli non ne ha bisogno. Dio sa dove il povero Tom riposa, e il negro oppresso si rialzerà immortale per partecipare alla gloria degli eletti. Non lo piangete. La sua vita e la sua morte non sono tali da ispirare compassione. Agli occhi di Dio non hanno pregio né le ricchezze né la potenza, ma l'abnegazione e l'amore. E felici coloro che gli chiama a seguirlo e a portar con pazienza la croce dopo lui. Per essi appunto è scritto: «Beati coloro che piangono, perché saranno consolati».
I bought that morning new rose. I bought that morning new. I bought that morning new. That I bought.